personaggio si è sviluppato con uno scopo, e cioè di...
In questo momento siamo all'interno di un problema. Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
This station is now the ultimate power in the universe. La scelta.
Il problema è la scelta.
Li dovete combattere per trovare la vostra voce. Osate cambiare, cercate nuove strade.
Non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo.
Ci sono solo due possibili spiegazioni. O nessuno me la può. O nessuno lo sa.
Ladies and gentlemen, here it is.
Le porte della percezione. Bentornati
ad un'altra puntata delle Porte della Percezione. Sono le 19.01, qua è il vostro Ricky Rossini che vi parla direttamente da casa sua, perché stiamo rispettando tutti quanti le regole, quindi radio a casa, in diretta, per poter allietare un pochino le giornate e magari riuscire a superare anche questi momenti un pochino più complicati. Ecco, la mission di questa trasmissione, le Porte della Percezione, resta e resterà quella di dare un supporto a chi ci sta ascoltando, a chi ha voglia di mettersi in discussione, magari anche solo attraverso una trasmissione radio, farsi domande che non si è fatto. Tutto questo, tutta questa roba, tutto questo processo per poter guardare dentro se stessi. Questo è l'obiettivo delle Porte della Percezione. E io sono molto molto contento di augurarvi buon anno, buon 2021. Sarà un anno duro, lo sappiamo già, particolare, unico, di quelli che ci ricorderemo, come è stato per il 2020, ma questo non toglie che ognuno di noi in un qualche modo possa provare a dedicarsi del tempo e magari sfruttare questi momenti anche di isolamento, magari dove si è in pochi, si vedono le stesse persone, per scoprire un mondo nuovo, un mondo fantastico, un mondo che è dentro di noi. Tonight Tonight, Smashing Pumpkins, 1994. Tonight Tonight, Smashing Pumpkins, 1993, se non erro, un pezzo magnifico orchestrale che mi è rimasto nel cuore. Poi questo stanotte, credi in me, secondo me ci sta a usare la musica anche per veicolare messaggi di formazione, pedagogici, o anche solo qualche spunto che ci porti a riflettere, magari qualche spunto che non sia quelle porcherie che sentiamo in molti pezzi di oggi, scusate la franchezza, ma visto che tra le tante cose faccio anche musica, mi sembra corretto amalgamare il tutto, rivelandovi che se mi devo ascoltare un pezzo che mi tiri sul morale, o perlomeno magari non che mi tiri sul morale, perché non è detto che sia un pezzo felice, ma che mi porti uno spunto, un punto di vista, qualcosa, spesso e volentieri vado a ritroso nel passato. Vedo che la musica viene usata sempre di più come un intrattenimento, sempre più come una formula matematica dove se fai quelle cose allora è sicuro che ottieni qualcosa. E scusate, ma a mio modo di vedere questo c'entra poco o nulla con l'arte. Invece gli anni 90, davvero boomer, posso dire che hanno regalato degli spunti interessanti, anche parecchio pesanti se pensiamo a tutta l'ondata grunge, ma in realtà ci sono stati anche dei grandi spunti anche in Italia. L'altra volta abbiamo messo A Modo Mio dei Negrita, oggi ascolteremo un altro pezzo molto significativo a mio modo di vedere. E quindi bene, bentornati, buon anno, speriamo che sia un anno, ripeto, non si può sperare che sia un grande anno, ovviamente sarà dura, sarà lunga, ma questo non vuol dire che non possa esserci utile in qualche modo, magari dedicare attenzione a noi stessi, a guardarsi dentro, ad ascoltarsi, a guardare le cose da lontano, spesso pieni di stimoli, immersi nella nostra vita piuttosto frenetica, quella occidentale, soprattutto tramite i social, tramite gli schermi, noi veniamo a sapere tutto, va tutto velocissimo, ci dimentichiamo cose che sono successe 4 mesi fa. In questo delirio, non dico che sia una salvezza, però ormai siamo costretti a stare più calmi e più quieti, perché non sfruttare questo periodo per guardarsi un po' dentro, soprattutto chi lo può fare, perché ovviamente c'è anche chi in questo periodo sta veramente, ma veramente male. Io spero e mi auguro che questa oretta passata assieme il venerdì possa essere un supporto, e questo è il motivo che mi ha spinto a mettere in discussione non solo me stesso, ma anche le mie competenze, a rivelarvi delle piccole tecniche che però nell'insieme fanno parte di grandi corsi e percorsi che ho avuto la fortuna di fare nella mia vita. Oggi parleremo di comunicazione, che è un mondo vastissimo, perché quando si parla di comunicazione si parla di tutto e di nulla. Se pensate agli uffici comunicazione nelle aziende o a chi fa corsi di comunicazione, sempre di comunicazione si tratta, ma sono due sfaccettature veramente diverse tra loro. Quindi cercheremo di parlare insieme di queste strategie annunciate nella prima puntata, che vengono dalla comunicazione avanzata, vengono dallo studio di personaggi che nel mondo hanno fatto la differenza grazie alla loro comunicazione, oppure anche delle vere e proprie scuole, come la scuola della Gestalt, che ha prodotto tutta una serie di stimoli e di concezioni nuove, di cognizioni appunto nuove, su come funzioniamo e che in un qualche modo possono essere utili anche nella vita di tutti i giorni. Intanto vorrei fare un saluto, un caro saluto a Marco, da Granada, mio grande amico, non solo. Marco è stata una persona che ha condiviso con me questo percorso di formazione spinta, chiamiamola così, perché abbiamo avuto secondo me il piacere, ma anche la fortuna, di capitare in un momento storico dove non ci si faceva tanti problemi a spingere con la formazione. Oggi sì, è diverso. Con lui abbiamo frequentato svariati corsi, a cominciare da corsi di comunicazione, ma anche corsi di leadership, anche tutta l'ondata New Age. Con lui, con te, ti voglio dare del tu perché so che mi stai ascoltando, che entri un pochino dopo al lavoro. Ho vissuto probabilmente il periodo più accattivante della mia vita, proprio perché avevo tutto da dimostrare, tutto da... E questa è una mia cosa personale, perché poi ognuno se la vive a modo suo. Per me è stato un periodo stupendo. Non avevamo i soldi per mangiare, spesso dormivamo in macchina, Ricordo qualche aneddoto in cui prima di andare a lavorare ci siamo pure lavati nelle fontane. Mi ricordo delle cose veramente hardcore, però la magia del condividere assieme un progetto, un sogno, una crescita è qualcosa di incredibile. La formazione, ma se vogliamo spingerci anche oltre, la terapia di gruppo, il gruppo crea un potere disarmante, dove uno più uno, la metafora giusta è che uno più uno non fa due, fa 11, no? Si amplifica tutto. Puoi vedere una persona che magari sta lavorando su delle paure davanti a te, ragazzi, è una cosa di un, e ragazzi, è una cosa di un impatto pazzesco. Quindi un abbraccio Marco, sono veramente felice che abbiamo vissuto questo momento assieme, quindi un abbraccio veramente forte. Bene, tornando a noi e alla nostra trasmissione, oggi parleremo di comunicazione, come al solito partiremo da qualcosa di tangibile, di razionale, di logico, di scoperte, pubblicazioni, qualcosa che ha a che vedere con il raziocinio, insomma, di qualcosa di comprensibile, per poi spingerci magari in qualcosa di più personale, un pochino più emotivo, come ad esempio i rischi e le paure. Ecco, nell'annuncio di questa trasmissione ho inserito queste due parole, paura e rischio, perché vanno di pari passo. E perché no, magari da questa trasmissione trarremo quello che mi piacerebbe che si potesse trarre, non solo una strategia, magari una consapevolezza, ecco, più che una strategia, perché è difficile trasmettere in così poco tempo via radio, però oltre a questo anche una riflessione, un punto di vista, un qualcosa che vada oltre a quello che abbiamo compreso fino ad oggi, magari una nuova comprensione, come dicono in Giappone un satori, o in inglese epifani, un'illuminazione, un lampo, chissà. Partiremo dalla comunicazione. Dicevamo che quando si parla di comunicazione si parla di tutto e di niente, c'è un mondo vastissimo, e se io vi chiedessi ora cosa intendete voi per comunicazione, sono sicuro che la vostra comunicazione sarebbe diversa gli uni dagli altri. Quindi ognuno darebbe un significato diverso a questa parola. È veramente una scatola grande, 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 dove si possono attribuire significati di ogni tipo. Oggi parleremo della comunicazione intesa come capacità di espressione. Perché vedete, noi intendiamo di solito solo il parlato, cioè la comunicazione è ciò che diciamo. Quasi tutti coloro che hanno fatto un po' di formazione sulla crescita personale o appunto sulla comunicazione sanno che in realtà la comunicazione è ben altro, non sono le parole. Le parole sono una piccolissima parte della nostra comunicazione. C'è ben altro, perché se provate a analizzare il come noi ci esprimiamo con gli altri, potrete notare che oltre alle parole esiste anche tutto quello che ha a che vedere col suono della nostra voce. E all'interno del suono della nostra voce sono inseriti, diciamo, inserite delle sottocategorie. Quindi abbiamo il timbro, abbiamo il tono, chi ha fatto un po' di musica saprà distinguerli, abbiamo il volume, che è un'altra cosa ancora, abbiamo il ritmo, abbiamo le pause, poi abbiamo le varie cadenze, i dialetti e così via. Quindi all'interno del suono c'è una molteplicità di fattori. E infine, oltre a quello che diciamo e al suono, esiste tutto il resto, cioè tutta quella parte che è chiamata comunicazione non verbale. Non verbale perché? Perché è tutto ciò che non ne esce dalla nostra bocca, diciamo. E anche qua si possono creare tre macro categorie, come ad esempio le espressioni, da lì gli studi anche sulle microespressioni, ma ne parleremo non stasera. Poi abbiamo tutto quello che riguarda la prossemica, quindi la nostra disposizione nello spazio, e per farvi capire quanto incida sulla comunicazione Immaginate che la stessa cosa vi venga detta nello stesso modo, con lo stesso tono, timbro, volume, con le stesse parole e la stessa gestualità da 4 metri o da 30 centimetri. Capite che l'impatto su di noi cambia. Poi dipende anche da cosa viene espresso, ma a parità di cosa, a parità di, vi ho detto, tono, parole, eccetera, la posizione è nello spazio cambia e influisce sulla comunicazione. E infine abbiamo la gestualità, appunto, no? Sono stati fatti degli studi su una comunicazione mediamente emotiva, quindi non parlo di litigi, non parlo neanche di chiacchiere da bar. Sono stati fatti gli esperimenti negli anni 60, è stato visto, ci si è chiesto quanto incidesse la comunicazione verbale, quello che diciamo sugli altri fondamentalmente. È stato visto che la comunicazione verbale conta circa per un 7%. Ora, davanti a questa percentuale, chi non sapeva queste cose dovrebbe sgranare gli occhi e dirsi: ma come il 7%? E tutto il resto? Il 37% è attribuito alla comunicazione paraverbale, che è quella che riguarda il suono, appunto, il ritmo, volume, timbro, tono, pause, eccetera. L'ultimo 56% è attribuito alla comunicazione non verbale. Non ho modo, come facevo ai corsi in questo momento, di farvi vedere questa differenza coi vostri occhi. Però dal mio tono potreste percepire questo. Ipotizziamo che io vi abbia aperto la trasmissione con un: ciao ragazzi, oggi è una bellissima giornata. Vabbè, non dice, vabbè, questo qua è fuori, c'è una pandemia, però bellissima giornata era abbastanza coerente. Ma se avessi aperto la trasmissione con un: ciao ragazzi, oggi è una bellissima giornata, avreste pensato che io sia matto, giustamente. Perché? Perché il mio tono non era coerente con quello che erano le mie parole. E qua parliamo solo di comunicazione paraverbale, cioè la differenza è stata qui, no? Le parole erano le stesse, abbiamo cambiato il resto. Immaginatevi con quella non verbale, la famosa comunicazione a gesti. E ce ne sono di ogni tipo per ogni gusto. Quindi, quando comunichiamo, solo ed esclusivamente una piccola parte dedicata a cosa diciamo, o meglio, riformulo la frase, all'interno della nostra comunicazione, quanto conta la parte verbale. E allora, prima di lanciare il prossimo pezzo, vi voglio portare una riflessione, in modo tale che ci pensiate mentre il pezzo va. E la riflessione è questa. Allora, ma se le parole contano così poco, perché noi, da probabilmente tutta la vita, quando non ci sentiamo capiti, diciamo: ti devo ripetere le cose 100 volte o non hai capito niente? Allora, la riflessione è questa. Sono gli altri che sono tardi e noi abbiamo sempre ragione, siamo sempre quelli che si esprimono di con le cose chiare, o semplicemente tutto il potere che c'è nella comunicazione ne abbiamo usato solo ed esclusivamente una piccolissima parte e in realtà non sappiamo minimamente comunicare? Spero che non stacchiate da questa trasmissione e continuiate ad avere fiducia in quello che vi sto dicendo. Il pezzo di Jovanotti è Mi fido di te.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupo in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere?
Questa canzone, l'altra volta mi sono espresso su Jovanotti, lo trovo parecchio bigotto ultimamente, un po' come quando aveva iniziato, no? Da fighetto della radio, poi ha avuto un periodo di satori, di illuminazione, di, come dire, di, è difficile da spiegare vedendola adesso, ma vi assicuro che ha avuto un periodo dopo il viaggio in Africa, era stato 2 anni in Africa, qualcosa aveva imparato, e questa canzone secondo me è frutto anche di tutto quel periodo, è bellissima, le parole che ha utilizzato possono essere piazzate in diverse aree della nostra vita, dalle relazioni, al lavoro, ai sentimenti, al dialogo con noi stessi, e questo concetto di paura e di rischio mi piacerebbe affrontarlo man mano che andiamo verso la fine di questa trasmissione. Sono le 19:26, io sono Ricky Rossini, in diretta con le Porte della Percezione, un abbraccio grosso alla Burita che ci concede questo spazio, un abbraccio anche grosso a Ricky che ci sta seguendo e anche a Merina, un abbraccio forte, grazie. E ci sarà il podcast per chi non riuscisse a seguirci interamente o stasera non avesse modo, da domani troverà il podcast sul sito radiogramma.guridda.org. Per interagire con la trasmissione potete scrivere direttamente a me o su Instagram o su WhatsApp se avete il mio numero, oppure nella chat di Telegram, radiogramma-interventi. Andate su Telegram e cercate radiogramma-interventi e potete interagire con la trasmissione. Torniamo alla comunicazione. Dicevamo, ma quante volte abbiamo detto: ah, tu non capisci, non mi ascolti quando ti parlo? Ora lo possiamo dire. Piccola provocazione: forse non ti ascoltano perché non sei così bravo a comunicare. Tu pensi di aver detto una cosa in maniera e modalità chiara. Probabilmente non è stato così, se il messaggio non è arrivato. Poi ovvio che c'è chi è decoccio o chi si tappa le orecchie, ma anche lì quello che mi piacerebbe che accadesse dopo questa trasmissione, questa puntata, è che comunicando ci accorgessimo, comunicando da dopo questa trasmissione, quante cose non abbiamo fatto per trasmettere al meglio quel messaggio, quante cose avremmo potuto fare. Perché la comunicazione è diversa tra di noi, non siamo tutti uguali. È ovvio che persone che stanno tanto assieme tendono ad avere una comunicazione simile. È anche vero che ci sono delle differenze cognitive, quindi è un qualcosa di fisico, qualcosa che ha a che vedere con la percezione del mondo esterno, cioè come vengono filtrate le informazioni in entrata, e cambia da persona a persona. Ad esempio, ci sono queste tre macro categorie. Si dice che le persone possano essere principalmente visive quando parlano, auditive o cinestesiche. Ho utilizzato il termine principalmente perché capiremo che non esistono persone esclusivamente visive, auditive, cinestesiche. Ognuno di noi utilizza tutte e tre le categorie. Voi vi direte: ma cosa si riferiscono queste categorie? Cosa riguardano? Riguardano il nostro modo di filtrare le informazioni in entrata e in uscita. Vi spiego meglio. C'è chi quando comunica utilizza principalmente il senso della vista. In che modo? Le riconoscete subito. Sono le persone che quando parlano parlano molto velocemente, che ti dicono tutta una cosa dietro l'altra, dove un'immagine parla più di mille parole, quindi loro vedono delle immagini in testa e quindi per doverti descrivere devono andare dietro la velocità della luce di quello che stanno dicendo e così via. Vabbè, ora ho esagerato, sto scimmiottando, ma persone che parlano molto velocemente, a un tono alto, gesticolando tanto. Io sono sicuro che qualcuno di voi ha pensato, ascoltandomi adesso, parlando a tono alto e veloce, che io stessi gesticolando. Dite di no. Dite che dell'inconscio queste cose ce le abbiamo già e le sappiamo già. Perché? Perché è come se dovessero descrivere nell'aria quello che stanno vedendo. Le persone visive tenderanno ad avere una comunicazione accelerata, accesa, appunto visiva. Ci sono poi quelle persone che utilizzano maggiormente il canale auditivo perché amano ascoltare il suono della propria voce. Esattamente come un direttore d'orchestra ama ascoltare l'armonia dei musicisti. Esattamente come un professore in aula ama riascoltare le proprie lezioni nella propria mente. Come ad esempio un prete quando fa un'omelia, o un politico quando ti spiega l'importanza di credere in quell'ideologia. E così via. Diciamo che le persone che utilizzano principalmente questo canale è come se stessero in un qualche modo cantando. Ce ne sono di due tipi: quelli che in un qualche modo cantano, che utilizzano le pause come i poeti la punteggiatura, e quelli monotono, che parlano tutto sullo stesso tono, tipo Mario Monti, no? Allora, in entrambi i casi quello che è il senso più utilizzato è quello dell'udito. Questo vuol dire che queste persone tenderanno a parlare un pochino più lentamente, magari utilizzeranno verbi, aggettivi come parlare, ascoltare, dire, orchestrare un'iniziativa, l'armonia, eccetera, eccetera. Tutte parole che richiamano appunto il senso dell'udito. Ah, prima mi sono dimenticato di dirvi che chi comunica in modalità visiva tenderà a utilizzare parole e verbi come guardare, osservare, delineare, inquadrare, aggettivi come luminoso, oscuro, sai quando dici quella persona è oscura, magari un'altra persona ti direbbe, a quella persona mi stride un po', l'auditivo ti direbbe mi stride, il visivo ti direbbe oscura. E il cinestesico? Il cinestesico è colui che utilizza i sensi restanti, principalmente, come dicevamo prima, principalmente, perché non ci sono persone esclusivamente, bla bla bla. Quindi, tornando al discorso cinestesici, gusto, olfatto e tatto. Cosa significa comunicare attraverso questi sensi? Si parla di una comunicazione che è in contatto con i propri sensi e con le proprie emozioni. Le persone cinestesiche tenderanno a parlare a un volume basso, a prediligere un contatto fisico, magari sai, ti tocchignano, vabbè, detta così è fastidiosa, non per forza, però magari ti sfiorano, no? Hanno bisogno di quel contatto, è come se ti volessero trasmettere le emozioni che stanno provando nella loro pancia. E potrebbero utilizzare verbi e aggettivi come sentire, assaporare. Vi ricordate che dicevo prima che magari una persona che non piace dal visivo potrebbe essere definita una persona oscura. Dall'auditivo mi stride un po', quella persona mi stride, ricorda un suono. E il cinestesico magari direbbe quella persona mi lascia l'amaro in bocca, quindi il gusto. Oppure chi utilizza frasi tipo toccare con mano, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa si può dedurre da questo? Si può dedurre che il tappetino è finito. Io, facendo tutto da solo, ovviamente ogni tanto qualcosa, mi servirebbe qualcuno che mi supportasse in questa avventura di fianco, ma vabbè. Tra l'altro stasera, scusate, aperta parentesi, volevo andare anche in diretta su Twitch, però il computer, nonostante sia un Mac, non tiene Twitch più il programma qua per mixare, eccetera, eccetera, e quindi stava per venire fuori un casino e stiamo facendo solo la trasmissione. Se un giorno riuscirò a far funzionare Twitch, saremo anche in diretta televisiva, video. Chiusa parentesi. Dicevamo, cosa mi piacerebbe che trasmettervi, che si possa in un qualche modo percepire da questo argomento, che ognuno di noi ha un modo di comunicare diverso, ha delle sfumature diverse, diciamo visivi, uditivi, cinestesici. Ora, noi non ci siamo mai posti il problema, ma neanche io, prima di fare certi corsi o venire per fortuna in contatto con un certo tipo di formazione, che noi abbiamo sempre comunicato con noi stessi, non con gli altri. Abbiamo sempre comunicato con quel modo che probabilmente a noi avrebbe fatto capire quella cosa, ma non è che ci siamo mai sforzati di utilizzare la comunicazione altrui, anche perché non ci siamo mai posti probabilmente il problema. C'è chi se l'è posto, ma non 10 anni fa, non 20 anni fa, parliamo circa di 90 anni fa. Abbiamo parlato forse di Milton Erickson, l'ipnoterapeuta che utilizzava queste strategie di comunicazione incredibili, e lui ha capito che per entrare veramente in contatto con una persona, anche qui, aperta parentesi, gli venivano affidati casi, c'erano ancora i manicomi all'epoca, casi irrisolti, li affidavano a lui perché lui era in grado di fare qualcosa tipo magia con l'ipnosi. Cosa faceva? Utilizzava la stessa comunicazione del proprio interlocutore. C'è un libro di aneddoti suoi, ve ne racconto uno, di un omicida che ammazzava le proprie vittime con l'ascia, e lui avvertì la propria segretaria di avvertirlo nell'istante in cui questa persona sarebbe arrivata in sala d'aspetto. Lei lo avvertì e lui le disse: fra 10 minuti esatti fallo entrare nello studio. Dopo 10 minuti esatti questa persona è entrata nello studio e c'era lui che stava spaccando il proprio ufficio con un'ascia. Ora, questo è un caso limite, ma vi fa capire una cosa, che nell'empatia c'è una connessione profonda. Addirittura esiste una tecnica di comunicazione che si chiama ricalco guida, cioè nell'istante in cui io ricalco la comunicazione di una persona, quella persona in qualche modo si sentirà di affidarsi e io potrò guidarla. Ad esempio, una persona depressa, utilizzo la sua comunicazione e magari riesco a guidarla poi in uno stato diverso. Ora, al di là di tutte le varie strategie, che ricalco guida richiederebbe un'oretta e mezza solo su questo, perché è una roba tosta e veramente magica, perché succede questo, che tu ricalchi una persona dal punto di vista verbale, quindi utilizzi le sue parole, poi paraverbale, utilizzi il suo tono, poi non verbale. A un certo punto, quando vedi che, quando senti più che altro che si è creata una sintonia, fai delle prove, magari sposti un braccio, e se hai creato sintonia, la persona che hai davanti sposta il braccio nella stessa direzione in cui l'hai spostato tu, a specchio praticamente. Una cosa che la prima volta che la provi è anche sorprendente, dici aspetta un attimo, quindi noi siamo guidati da fili invisibili? No, semplicemente è stato scoperto che con l'empatia si possono raggiungere risultati straordinari. Al contrario, vi posso portare l'esempio di due innamorati che magari guardano il panorama e si muovono, parlano nello stesso modo, utilizzano le stesse parole, orino, con lo stesso tono, e in qualche modo si crea automaticamente un allineamento della comunicazione. Quindi, tornando a noi, a proposito di paure, a proposito di rischi, quello che vi invito a processare, come se fossimo computer, no, su quale vi invito a riflettere, è che siamo diversi, siamo unici, ognuno di noi è unico, da quante sfumature abbiamo, è come se ognuno di noi fosse unico. Se io voglio veramente comunicare con la persona che ho davanti, mi devo mettere in discussione. L'altra volta parlavamo di occhiali, se io vedo il mondo attraverso gli occhiali blu e quello davanti attraverso gli occhiali rosa e blu, beh, insomma, sarò io che dovrò togliermi i miei occhiali, fare un passo verso quella persona, chiedergli gentilmente di prestarmi i suoi occhiali, mettermeli, provare a guardare il mondo dal suo punto di vista. È l'emozione, la tosse, vi giuro che è un colpo ogni tanto. Vi mando una canzone di un certo Ricky Rossini che è uscita, che si chiama Lucia. Non vi dico il significato perché è molto più profondo di quello che possiate pensare. È la mia canzone preferita di quelle che ho scritto io. È uscita a marzo di quest'anno. Buon ascolto. Lucia.
Pura come l'aria, lui mi ricorderà tutte le mie responsabilità, ma lei trionferà, o forse già lo ha fatto tempo fa. La vedo che sta chiamando me, senza sensi di colpa, non sento vergogna se ballo con te. Ballerei sempre se mi sento tremare, non penserò un male, non cercherò un bivio, non cercherò un dio, e se ti sento reagire, ricercherò cime da cui contemplare cosa sono io. Abbaglierà con i suoi giochi di fantasie, lui si arrabbierà riportandomi presto sulla retta via, ma lei trionferà, o forse già lo ha fatto tempo fa. La vedo che sta chiamando me, senza sensi di colpa, Non sento vergogna se ballo con te. Ballerei sempre se mi sento tremare. Non penserò un male, non cercherò un bivio, non cercherò un dio. E se ti sento reagire, ricercherò cime da cui contemplare cosa sono io. E se mi sento tremare, non penserò un male, non cercherò un bivio, non cercherò un dio. E se ti sento reagire, ricercherò cime da cui contemplare cosa sono io.
Eccoci qui, bentornati, spero vi sia piaciuta. Vi giuro che non è una marchetta questa trasmissione per farvi ascoltare i miei pezzi. L'ho messo solo una volta, mi è venuto in mente stamattina, probabilmente non riaccadrà mai più, quindi ci fermiamo qui. Ok, entriamo nella parte pulp, nella parte più calda della trasmissione. Alle 19.43 bisogna fare un sunto, no? Perché sennò è tutto troppo comodo. Che a volte si pensa che la crescita personale sia così, uno impara delle cose, legge dei libri, fa due corsi e sta crescendo. No, ragazze e ragazzi, la crescita personale, non vorrei dire parolacce, ma vi assicuro che è tosta. Cioè, se non ti senti scomodo, un minimo, come fai a dire di stare crescendo? Quindi arriviamo un po' alla parte pulp, sapete che è quella a cui tengo di più. Abbiamo detto che ognuno di noi comunica in maniera diversa. Bene, allora tu cosa stai facendo per empatizzare e utilizzare la comunicazione del tuo interlocutore? Lo so che fino all'inizio di questa trasmissione qualcuno dice: ma io non le sapevo queste cose, ce lo dovrebbero insegnare a scuola, mi è stato detto spesso e volentieri. Sì, 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 andrebbero insegnate a scuola tutti i bambini, anche perché poi quando impari queste cose è anche più difficile che ti prendano in giro, no? Perché conosci i segreti, che poi i segreti non sono più. Quindi, facendo un sunto, vi dico due cose che mi sono state molto utili a me in passato. A proposito di rischi, entriamo nel tema paure e nel tema rischio. Due presupposti della comunicazione. Attenti bene. L'efficacia della comunicazione è il risultato che ne ottieni. Ripeto, l'efficacia della comunicazione è il risultato che ne ottieni. Se il risultato è pessimo, la tua comunicazione è stata strabiliante, no, pessima. Vi dico un'altra cosa ancora più forte che mi ha aiutato in passato. La responsabilità è di chi comunica. Se non è arrivato il messaggio, probabilmente, quasi sicuramente, è perché non abbiamo utilizzato tutte le risorse che avevamo a disposizione. Troppo facile urlare una cosa, dare la colpa all'altro, o dire una cosa anche non urlata, e poi, ma tu non mi hai ascoltato. Ma poi lì entrano in gioco altre dinamiche. Il bisogno di attirare l'attenzione. Magari io realmente non volevo dire una cosa, comunicare una cosa a un'altra persona, volevo semplicemente attirare l'attenzione o una dimostrazione del fatto che l'altra persona se la ricordasse, ad esempio. Quindi, cos'è il rischio? Cosa sono le paure? La paura in questo caso è mettersi in discussione, e per quanto mi riguarda era credere che quello che avessi fatto per 20 e passa anni fosse sbagliato. E beh, insomma, non è che si può nascere imparati, no? Qualcosa si potrà pure apprendere durante il percorso. Quindi a un certo punto mi sono detto: ok, probabilmente ho sbagliato 1001 volte nel comunicare, probabilmente, ma ciò non vuol dire che da domani io non possa sbattermi, faticare, che sono le parole chiave, con me stesso ovviamente, o con me stessa, insomma, affinché la comunicazione diventi empatica, che in un qualche modo quando io comunichi sia interessato al fatto che l'altra persona capisca. Non, l'interesse non può essere dire delle cose o riempirsi la bocca nel dire delle cose, quello è ego, è attenzione, è altra roba e non c'entra niente in questo caso. Comunicare un qualcosa affinché l'altra persona capisca significa fare un atto di coraggio, significa veramente mettersi in discussione e guardare il mondo dalla parte di chi ci sta di fronte. Non è facile, me ne rendo conto, soprattutto quando è davanti a te una persona arrabbiata, offesa. Anche lì, Matrix, tutte queste conoscenze, consapevolezze, queste cose di cui abbiamo parlato oggi, messe insieme, ma non vi fanno venire il dubbio che in un qualche modo, quando abbiamo comunicato fino adesso, forse non fossimo veramente interessati a trasmettere un qualcosa? Fin quando non si hanno questi dubbi, io la vedo dura poter acquisire un punto di vista diverso e migliorare. Ma insomma, la comunicazione è il nostro modo di esprimerci nel mondo. È il nostro modo di esprimerci nel mondo. Poi uno a un certo punto può dire: a me questo modo di esprimermi nel mondo non mi appartiene, non mi piace. Però l'hai provato, hai imparato a levarti i tuoi occhiali, a metterti quelli della persona che hai di fronte. Hai imparato questa connessione, questa empatia. Esiste tanto oltre le parole, tanto, tantissimo. Chiamate l'energia come volete. Qua non si ha la pretesa di avere la disciplina unica, la visione. Chiamatela un po' come volete: connessione, energia, empatia. Quella roba lì che ti porta a viverti una persona. E guardate che è difficile all'inizio, me ne rendo conto, anche perché spesso e volentieri ci aspettiamo che siano gli altri a fare le cose per noi, e invece no. Qua, se non siamo noi a fare il passo in avanti, magari nei confronti di un genitore che ha tanti anni più di noi, perché spesso e volentieri queste cose capitano in famiglia, ma come si può pretendere una persona che magari ha già 40, 50, 60 anni di vita, cultura, esperienza alle spalle, faccia un po'. Poi magari lo fa, ma noi non possiamo aspettarcelo. È proprio una forma mentis, la responsabilità è in mano nostra. E si può fare tanto, perché vi assicuro che mi arrivano feedback anche carini, di persone che mi dicono: ah, ma come sei bravo a comunicare, non esageriamo. Però insomma, sì, ma non è che sono tutte cose che ho appreso. Diciamo che più che apprenderle, perché sembra che arrivino dall'esterno, è come se mi fossi liberato di un qualcosa. Poi certo, le parole, il lessico, impari a parlare in un certo modo, ma la capacità di esprimersi è qualcosa che va ben oltre le parole che utilizziamo. Spero che questo concetto vi si sia ficcato bene in testa, e la prossima volta che vi ritroverete davanti a una persona con delle difficoltà di comunicazione, diciamo: ok, va bene, finora non ha funzionato, proviamo a cambiare strategia. Magari si può iniziare anche facendo una domanda, ad esempio. Poi si entra in quei loop un po' oscuri, dove non c'è mai una fine. Dovrei trovare un modo per farvi vedere qualche spezzone di film, perché in questo caso potrebbe essere veramente, veramente utile. Bene. Raga, bello questo raga impersonale, senza connotazione di genere. Raga, siamo quasi alla fine della trasmissione e credo che stia per diventare un riferimento della trasmissione. Ma io vorrei chiudere di nuovo con La tartaruga di Bruno Lauzi, perché non riesco ancora a capacitarmi di quanto una metafora così semplice possa essere istruttiva e pedagogica per la nostra vita. Questo pezzo è meraviglioso. Io, nato a Parma, cresciuto a Parma, non lo conoscevo. Sono venuto a Genova, ho scoperto che un sacco di bambini di Genova ascoltano questo pezzo meraviglioso, ma è una cosa bellissima, veramente, veramente istruttivo, meraviglioso. Quindi, da Tartaruga, Bruno Lauzi, ci sentiamo per i saluti finali e un'ultima, ultimissima chicca. Bacini.
La bella tartaruga che cosa mangerà?
Chi lo sa? Chi lo sa?
Due foglie di lattuga, poi si riposerà.
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù,
come un siluro
filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano, lei trovò la felicità. Un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché,
ma perché,
ma perché, fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè. La tartaruga lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è, dietro una foglia lungo la via lei ha trovato là per là la felicità. Un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa.
Basta, basta. Basta, è deciso. Questa canzone non può che essere il pezzo finale di ogni trasmissione. Se avete brani alquanto profondi, con delle metafore così potenti, così belle, così chiare, vi prego segnalatemeli, perché ci vogliono più pezzi così, veramente. Che bella la musica quando ti dà anche un messaggio. Che bella quando non è solo intrattenimento. E che palle quando è solo intrattenimento. Non può essere semplicemente una medicina semi gratuita che tu utilizzi per in quel momento. Sì, perché ha questo potere, la musica ti condiziona l'umore, ci sono tutti gli studi sulla psicoacustica che sono bellissimi, ma non può essere solo quello, dai. La musica può essere, ma basta un messaggio a canzone, qualcosa che ti lasci. E in questo io mi rivolgo, visto che parliamo di responsabilità di nella comunicazione, e dicevamo che la responsabilità te la devi prendere tu che comunichi, quando comunichi. Non puoi aspettare che siano gli altri a doverti capire, ma poi perché? Cioè, siamo bombardati di informazioni tutto il giorno, impara a comunicare tu in un certo modo, piuttosto che aspettarti che gli altri possano comprendere. Sì, poi in certe situazioni ovviamente, ovviamente sto generalizzando, però se non te la pigli tu questa responsabilità, ovviamente non si va da nessuna parte, almeno nella mia esperienza è così. Quando fai il primo passo tu poi trovi anche persone disposte a fare il loro passo verso di te. Se non lo fai tu per la prima volta, ciao core, come dicono a Roma. Però chiudendo, ecco, io faccio un appello a chi canta, a chi scrive, ma esiste anche una responsabilità in chi fa arte, dai. Chi ha in mano un'arte ha un potere, soprattutto un'arte come quella della musica, che è un'arte pop, mainstream, che si diffonde facilmente. Ovviamente chi fa sculture, chapeau, perché è molto più difficile riuscire magari a farsi non ascoltare in questo caso, no? Ma a farsi percepire. È più difficile perché è un'arte meno considerata. Ma la musica, ma chi fa musica? Ma insomma, è possibile che ci sia una totale irresponsabilità oggi? Senti artisti giovani, ma anch'io scrivevo canzoni a 16 anni, però certo non invitavo le persone a bersi gli sciroppi di codeina. Ma vi sembra normale una roba del genere? Ma poi nessuno dice niente, anche a livello statale, sociale. Ma sì, diffondiamo in radio alle 3 del pomeriggio cantanti che dicono di farsi codeina. Sì, dai, va tutto bene. Ma secondo me qua c'è da farsi un attimo un esame di coscienza e cercare di capire anche a livello psicoacustico quanto un brano possa influenzare, perché ci sono già state delle dimostrazioni. Non si può neanche dire sì vabbè, ma non è che se io ascolto Marilyn Manson vado ad ammazzare gente. Sì, ho capito, ma ogni persona è diversa, condizioni diverse, sensibilità diverse. Faccio un appello a chi fa arte. Ma allora, se tu venissi ascoltato da milioni di persone, poi ne ho visti anche un po', scusate, io ne ho visti di cantanti fare quello che hanno voluto, dire le cose che hanno voluto e poi ritrattare, magari chiedere scusa. Io mi sono accorto che poi nella massa c'era qualcuno che ha fatto delle cose sbagliate. Bravo, ma te ne accorgi dopo 20 anni di carriera? Potevi fare un pensiero prima, non è una giustificazione uno che ha 20 anni, dai. C'è un conto uno se scrive una canzone a 13 anni, ma già a 16, 17 lo sai, che lo senti che se dici delle robe pericolose in radio, giusto per il tuo ego, per attirare un po' l'attenzione, qualcun altro potrebbe, no? Perché tu stesso mitizzi, idealizzi. Abbiamo fatto la puntata sull'idealizzazione, che spesso si mitizzano cantanti, divi, eccetera, eccetera. Insomma, l'appello è questo: se questa trasmissione arriverà a qualcuno, per favore, cerchiamo di fare qualcosa anche come stata affinché alcuni messaggi perlomeno non vengano dati in orari sensibili. Allora scusa, mettiamo i porno alle 3 del pomeriggio su canale 5? No. E allora non vedo perché debba sentire uno che dice di bersi lo sciroppino blu alle 3 del pomeriggio, non ha assolutamente senso. Ragazzi, io non ho chiuso con una canzone, ragazze, non ho chiuso con una canzone oggi. Me ne dispiace, la tartaruga era sul finire, quindi a un certo punto alle 20 si interromperà la trasmissione da un momento all'altro. Io vi abbraccio forte. Se vorrete, ci ascolteremo, ci sentiremo venerdì prossimo dalle 19 alle 20 alle Porte della Percezione. Un grazie di cuore a chi ha ascoltato questa trasmissione, a chi ascolterà il podcast. E se grazie a questo mondo, questo della formazione, a queste perle, devo chiudere perché ho paura che mi interrompano, se percepirete qualcosa o metterete in discussione, farete un pensiero diverso, una riflessione, scrivetemelo, scrivetemelo, che mi fa un sacco piacere. Un abbraccio grande da Ricky Rossini.